Ben ritrovati alla rassegna stampa dell'Amico del Popolo, il settimanale bellunese diretto da Alberto Laggia. Questa settimana apre con il forum che si è svolto proprio nella redazione dell'Amico del Popolo con la giudice Scolozzi. Belluno è terra di codici rossi, troppe donne vittime di maltrattamenti. L'approfondimento, l'intervista alla giudice si trovano a pagina 2 e 3. Questa apertura è accompagnata però anche da una notizia positiva, da una notizia col sorriso, o meglio da un panino col sorriso. La foto scattata a San Tommaso Gordino da Giorgio Fontanive ritrae la ragazza, mette tra virgolette, dietro il bancone Nives che presidia l'ultima rivendita agli alimentari a Medaval, a San Tommaso Gordino. Esempio di resistenza e lezione di accoglienza. E poi il fondo, l'editoriale di prima pagina firmato da Davide Fiocco, teologo e giornalista, un fragile profeta nell'età dell'oro. Altre due notizie in prima parte importanti, in parte bassa di prima pagina, Vanoi, la diga incombe ancora, il consorzio Brenta è bloccato, non c'è il nuovo presidente, la minoranza vicina alla Lega, vuole realizzare il lago. E poi rimando alle pagine interne, a pagina 22, alla rubrica Storie di chi resta. Questa settimana viene raccontata la storia di Francesco Vidotto, prima manager d'azienda che ha scelto la lentezza della montagna, vive a Tai di Cadore ed è diventato uno scrittore di grande successo. Altre notizie che trovano poi spazio nelle pagine interne, uno è il richiamo al supplemento di Sempreverde, dell'Università Adulti e Anziani, e poi Storia, 450 fotografie di guerra e di Dolomiti. Siamo nel giornale, ricordiamo le pagine 2 e 3, Belluno terra di codici rossi, metà delle misure cautelari, e poi andiamo avanti, troviamo una notizia che parla anche a Gordino, a pagina 5, il ricordo di Battista Costantini, 20 anni di attività in regione, 1974-1995, quindi a 30 anni dalla morte, fu ai vertici delle strutture del settore primario. Costantini, la lezione, le buone pratiche curano bosco, suolo e territorio, l'ingegneria naturalistica, il centro valanghe di Arabbe, i satelliti e tanta manutenzione. E poi andiamo avanti, non troviamo notizie a Gordina nella sezione della chiesa e nemmeno in quella della solidarietà, e quindi vogliamo alle pagine che raccontano le cronache delle vallate. Per quanto riguarda l'Agordino, ci fermiamo a pagina 24. Agordo, operaia, scuola di Verde, avviato un percorso di formazione per gli addetti alla cura degli alberi. Le lezioni sono finanziate con i fondi europei di Interreg Italia-Austria. Ancora Agordo, Tappia il Follador per aiutare l'associazione Sogni, e sempre Follador, Martino il fisico. Martino Tura di Vallada studia il Follador, è fascia d'argento e si è anche qualificato per partecipare alla finale nazionale dei campionati di matematica a Cesenatico. Agordo, Ada, danza, talento e premi, successo al concorso di Campolongo Maggiore, soddisfazioni per la coreografa Vanessa Laganà. E poi la notizia della panchina rossa in ospedale, posizionata dall'ULS. Pagina 25, Agordo, Luxottica, Bebevio parla ai premiati, la cerimonia di consegna delle borse di studio Essilor Luxottica, sul palco gli studenti meritevoli, figli dei lavoratori del gruppo. Poi Sedico, Agordo, 100 anni fa il treno raggiunse Agordo, sala gremita a Sedico, ma pochissimi gli agordini per la presentazione del libro, il lavoro di Paride Basichetto e Gianni De Vecchi, dedicato alla ferrovia, la firma di Giorgio Fontanive. Queste le notizie a Gordine, non ce ne sono altre, andiamo a vedere, ci prendiamo un attimo sullo sport, anzi sì, karate, titolo regionale per Maria Chiara Masoc, dopo il successo internazionale nella categoria Under 21 in Slovenia, podio sfiorato da un'ottima Martina Fuso al rientro, dopo un lungo stop. Queste dunque le notizie a Gordine, quindi passiamo alla seconda parte, una seconda parte per la quale ci prendiamo un po' di licenza, nel senso che nell'edizione cartacea dell'Amico del Popolo di questa settimana non c'è la notizia che riguarda la giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie che si è celebrata ieri a Trapani. C'erano anche i bellunesi a Trapani, ma insomma prendiamo spunto dal fatto che l'Amico del Popolo proprio ieri mattina sul suo sito ha postato questa notizia, quindi noi la riprendiamo come abbiamo fatto anche negli anni scorsi per dare anche noi il nostro contributo al ricordo di alcune vittime innocenti delle mafie. Abbiamo raccolto tre testimonianze di donne, in questo caso, che hanno voluto raccontare la loro vittima innocente di mafia, una vittima alla quale sono particolarmente legate per vari motivi, ce lo spiegheranno una dopo l'altra. Partiamo da Cristina Selle, già insegnante all'Istituto Comprensivo di Cencenighe, che ci racconta il suo incontro con Celestino Fava.
In occasione del 21 marzo 2025 ho scelto di ricordare Celestino Fava, un ragazzo di 22 anni ucciso in provincia di Reggio Calabria da affiliati all''ndrangheta il 29 novembre del 1996. Ho pensato proprio a lui perché mi è capitato di assistere, seppure indirettamente, alla genesi della costruzione del presidio universitario di Libera Trento, che è dedicato proprio a Celestino. Celestino era un ragazzo aperto ed entusiasta che amava viaggiare, imparare cose nuove, suonare il sassofono e giocare a calcio. La mattina di quel 29 novembre accompagnò un giovane amico a prendere della legna in campagna a pochissimi chilometri dal centro del suo paese, Palizzi. Celestino non rientrò per pranzo e il padre e il fratello iniziarono a cercarlo, in un crescendo di ansia e paura, finché nel pomeriggio il corpo di Celestino venne ritrovato. Poco distante il cadavere dell'altro ragazzo. Gli assassini di Celestino non sono mai stati processati. Gli investigatori pensarono che Celestino fosse stato ucciso perché testimone scomodo dell'omicidio dell'amico. Ma i suoi assassini non hanno ancora avuto un nome. Infatti, nel 2002, il caso fu archiviato per mancanza di indizi ed elementi validi per poter procedere. Nessun processo, nessun colpevole e quindi nessuna verità. Nel 2003 il Ministero dell'Interno riconobbe Celestino vittima innocente della criminalità mafiosa. Per anni i genitori e il fratello di Celestino si rinchiusero in un dolore sordo e senza speranza. Il 2007 fu un anno di svolta nella vita della famiglia Fava. Il loro dolore poté uscire dalle mura di casa. Infatti, grazie al lavoro paziente di alcune persone, i familiari di Celestino si convinsero a partecipare all'incontro di Libera il 21 marzo a Polistena. L'abbraccio con gli altri familiari di vittime innocenti diventò per loro una nuova speranza a cui aggrapparsi, una nuova ragione per continuare a chiedere giustizia e a pretendere verità. Tornando al presidio dell'Università di Trento, circa 10 anni fa un gruppo di ragazzi coetanei di Celestino, provenienti da diverse città, scelsero di dedicare proprio a lui il loro impegno di antimafia civile. Ricordo molto bene il giorno dell'inaugurazione. Quando i genitori di Celestino, ancora vestiti a lutto dopo 20 anni e increduli che a 1.300 km da casa qualcuno avesse pensato a loro e al loro figlio, hanno raccontato la loro storia con una dignità che mi ha colpito moltissimo e mi commuove ancora se ci penso. I ragazzi e le ragazze del presidio, ragazze e ragazzi che cambiano dato che dopo gli anni di studio universitario quasi sempre si spostano da Trento, si passano da un anno all'altro l'affetto per i familiari di Celestino, mantenendo i contatti con loro e andandoli ogni tanto a trovare, peraltro ricevendo in cambio sempre un'accoglienza affettuosissima e pranzi e cene memorabili. Il grande dolore dei familiari di Celestino, insieme ai ragazzi e alle ragazze di Libera, si trasforma in vicinanza, impegno e aiuto. Molti studenti e studentesse dell'Agordino scelgono di proseguire gli studi a Trento dopo la scuola secondaria. A loro vorrei dire che il presidio Celestino Fava è attivo, organizza eventi e corsi in collaborazione con università, per esempio nelle facoltà di economia, giurisprudenza, sociologia. Segue i processi per mafia che riguardano le regioni del nord-est, come il processo denominato Perfido sullo sfruttamento delle cave di Porfido in Trentino. Se vorranno entrare a far parte del presidio, entreranno un po' anche nella famiglia di Celestino.
secondo intervento, la seconda testimonianza a ricordo di una vittima innocente delle mafie, porta invece la firma di Alice Lazzaro, una giovane donna di origini padovane che da qualche anno vive, si è trasferita in Agordino, che fa parte del presidio Agordino di Libera. Lei ci racconta la storia di Cristina Pavesi e il perché questa vittima le è entrata dentro.
Oggi vorrei ricordare Cristina Pavesi. Cristina è una vittima innocente di mafia che ho conosciuto quando ero più giovane, più o meno avevo l'età che aveva lei quando è stata uccisa, e forse anche per questo che l'ho subito sentita vicino a me. Cristina Pavesi aveva infatti solo 22 anni, studiava lettere all'Università di Venezia ed era molto appassionata di cinema, musica e teatro. Il suo sogno era poi iscriversi al DAMS di Bologna. Quel giorno, il 13 dicembre 1990, era di ritorno proprio dall'università. Aveva parlato con il suo relatore per iniziare a discutere del suo progetto di tesi. Me la posso proprio immaginare, felice, emozionata e piena di progetti. Mentre torna a casa, quella sera, verso Conegliano, dove l'aspettavano i suoi genitori, succede ciò che probabilmente meno in quel momento Cristina si aspetta. Su quel treno avrei potuto esserci io, così come qualsiasi altro studente universitario. Se ci penso, mi vengono i brividi. All'altezza di Barbariga di Vigonza, proprio vicino alla mia città di origine, che è Padova, il treno su cui viaggia Cristina rallenta e si affianca ad un altro treno, un portavalori delle Poste, che è, ahimè, l'obiettivo della banda della Mara del Brenta per quella sera. Gli uomini di Felice Maniero, con un passamontagna calato sul volto, iniziano una sparatoria con la polizia ferroviaria, ma presto decidono che è meglio usare qualcosa di più potente e devastante delle pistole e piazzano del tritolo sui binari per spezzare in due il vagone blindato e impossessarsi così del denaro trasportato. Quando l'ordigno viene azionato, però, a saltare in aria non è il vagone postale, perché è il momento della deflagrazione, in quel preciso punto passa proprio il treno su cui sta viaggiando Cristina. Cristina muore sul colpo e altri 13 passeggeri rimangono feriti, per fortuna non gravemente. Io ho conosciuto la sua storia ormai molti anni fa, quando per un evento scout, con un bel gruppetto di ragazzi tra i 17 e i 25 anni circa, ci siamo trovati in un bene confiscato che ho scoperto essere la ex villa di Felice Maniero, il boss della Mala del Brenta. Proprio lì, a Campolongo Maggiore, ci siamo riuniti per ascoltare alcune testimonianze, per parlare di mafia, di legalità, e anche per capire insieme che contributo, anche piccolo, potevamo portare a questa causa. È stato per me molto forte essere lì, in quella villa, in quel luogo in cui ho immaginato che per anni si sono riuniti i malavitosi, sono state organizzate rapine, furti e rapimenti. Quel giorno noi, però, eravamo lì per rivendicare valori ed azioni totalmente opposti, legate all'impegno civico, alla legalità e al bene comune. Dai racconti di amici e parenti e da alcuni iscritti, ho scoperto che Cristina era una ragazza molto simile a me, piena di interessi, sempre in movimento, attiva e entusiasta. Forse anche per questo la sua storia mi ha particolarmente colpita. I familiari di Cristina e tutti noi, però, aspettiamo ancora giustizia per lei. Nessuno dei membri della banda, infatti, è stato imputato per il suo assassinio. Alcuni di loro sono stati condannati soltanto per la rapina a 3 mesi di carcere. Della sua storia mi aveva colpito anche il fatto che per lunghissimi anni i magistrati che si occupavano del caso negavano che si potesse parlare di vittima di mafia, perché secondo la loro lettura in Veneto la mafia non c'era. Perché la banda di Felice Maniero a capo della Mala del Brenta non era ritenuto, al pari dei boss delle regioni del sud Italia. E invece, alla fine, dopo lunghissimi anni, la banda di Felice Maniero è stata condannata proprio per associazione mafiosa e la mala del Brenta è stata quindi assimilata a tutti gli effetti alle altre mafie. Questo non riporterà Cristina in vita, così come non la rende una vittima di serie A o B. Può però ricordarci che, nonostante pensiamo che la mafia sia una cosa lontana, non molti anni fa e non lontano da dove viviamo, qui in Veneto, è successo tutto questo. E perciò tutto questo riguarda anche noi. È stato molto bello per me venire a conoscenza che nel 2021 la ex villa di Felice Maniero, proprio quella dove ho svolto quel famoso evento scout, è stata intitolata proprio a lei. Ora, questa villa si chiama Casa delle Associazioni Cristina Pavesi, contiene all'interno una biblioteca della legalità e ospita in estate una summer school sempre sulla legalità.
Il terzo e ultimo contributo di questo spazio che abbiamo voluto dedicare alle vittime innocenti delle mafie, lo ricordiamo ieri 21 marzo, la giornata della memoria e dell'impegno in memoria proprio delle vittime innocenti delle mafie si è celebrata a Trapani e c'era anche una delegazione dell'Unese a fare la propria parte. E dicevo, ultimo contributo è di Liana Cavallette, voce nota agli ascoltatori di Radio Più. Liana conduce la rubrica Liber ed è la referente del presidio a Gordino di Libera. Lei ci racconterà la storia di Antonio Montinaro e le modalità attraverso le quali è entrata in relazione con questa vittima.
Qualche anno fa, in occasione della fiaccolata organizzata per il 21 marzo, abbiamo avuto l'onore di conoscere Tina Martinez, la moglie di Antonio Montinaro, il poliziotto a capo della scorta di Giovanni Falcone, con lui morto nella tristemente famosa strage di Capaci, assieme alla moglie di Falcone, Francesca Morvillo, e con gli agenti Vito Schifani e Rocco Di Cillo. È per Antonio, in un certo senso, che è nata la giornata della memoria e dell'impegno a ricordo delle vittime innocenti di mafia. La sua mamma, infatti, ad una delle prime cerimonie in suffragio delle vittime di Capaci, chiese a Don Luigi Ciotti di chiamarli per nome i ragazzi della scorta. Facendoli uscire dall'anonimato, si ricordava che erano persone vere, con una famiglia che piangeva la loro assenza. Da allora, Tina Martinez, con mirabile forza e determinazione, racconta la terribile esperienza di ritrovarsi vedova con due figli piccoli da crescere in un ambiente in cui la violenza criminale ha così tanto impatto. Le sue parole arrivano dritte al cuore di chi le ascolta. Niente retorica, tanta lucida fermezza. Non si è data per vinta mai. L'auto che guidava il marito, la Quarto Savona 15, che era il nome della squadra, che, dilaniata dall'esplosione, viene raccolta e messa sotto vetro e continua ancora oggi ad essere portata in giro per mostrare quanto terribile può essere la malvagità mafiosa, ma anche e soprattutto quanto sia importante partire dalla memoria per fare rete e non farsi spaventare. Tina ci ha invitato ad essere coraggiosi e onesti, così come lo era Antonio. Un aneddoto che mi ha colpito e che ci ha raccontato in quell'occasione. Tina ci ha raccontato che Antonio teneva le dita incrociate ogni volta che andava a prendere Falcone in auto. Lo faceva perché, diceva lui, il suo coraggio era appoggiato alla paura e un po' di scaramanzia poteva aiutare. Le aveva incrociate anche quel maledetto 23 maggio del 1992. Le dita incrociate sono la parte del corpo che ha permesso a Tina di riconoscere suo marito. Tina ha anche scritto un libro per ragazzi, dal titolo Non ci avete fatto niente. Con forza ci chiede di metterci in gioco, come diceva Antonio, senza se e senza ma, oggi più che mai, ricordando a tutti che non sono i supereroi quelli che servono, ma buoni cittadini, partecipi e attivi.
Ecco dunque, quest'oggi abbiamo voluto, grazie alle voci di Cristina Selle, di Alice Lazzaro e di Liana Cavallet, ricordare tre delle oltre 1000 vittime innocenti delle mafie, Celestino Fava, Cristina Pavesi e Antonio Montinaro. Grazie a voi per averci ascoltato, l'appuntamento è come sempre per la settimana prossima.